Murciélagos.
Ya podemos empezar. Tú empieza, yo te sigo.
Capítulo 4. Italiano.
Solito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un
10 ottobre 2018, Giardino Incantato.
Amargo e dolce.
Sono ormai alcuni giorni che ho cominciato a lavorare con un italiano. Lo conosco da quando sono arrivata qui. Lo si vede sempre passare con la sua canasta, vendendo pane fresco e profumato, e cornetti al cioccolato e alcune pizzette deliziose con le quali facevo spesso colazione. È un uomo burbero, dai denti rovinati dalle 1000 sigarette al giorno. Sul braccio un paio di tatuaggi da galeotto, di quelli sbiaditi, da una vita passata troppo in fretta. Il simbolo di una squadra di calcio tatuato sul braccio sinistro rivela le sue origini, anche se a lui non piace parlarne.
Che con un po' di tenga di pollo, tenga di verdura e tengo di jamón con queso.
Questo jamón con queso, io
quiero. Quanto costa?
30. Jamón con queso?
Italiani che fuggono. Che negli anni 80 e 90 vivevano immersi nell'eroina, nell'alcol e negli psicofarmaci, persi lungo le strade delle loro città natali e rifiutati perché ormai erano diventati un problema e una preoccupazione costante per la famiglia. Non frequento affatto il circolo degli italiani che qui si incontrano a guardare il calcio e a parlare male della politica di casa. Ho solo alcuni amici, con i quali beviamo il caffè fatto con la moca, mentre mi mostrano orgogliosi la loro piantina di basilico italiano a foglia larga, che forse questa volta sopravviverà al grande caldo. Mi raccontano di come sia stato proprio l'arrivo in questo piccolo villaggio di pescatori che ha cambiato loro la vita. Una vita che sarebbe stata persa, ad un passo dalla morte o dal carcere, se restavano in Italia. Hanno deciso di lasciare un universo che era ormai crollato per creare nuove radici proprio qui, dove tutto è tanto nuovo che sono molte le strade che restano ancora prive di nome, e credere nel sogno che un altro mondo è possibile. Quando lavoro con Vito, nel suo piccolo laboratorio con cucina e tavolini per i clienti, mi sembra di sottopormi ad ore ed ore di terapia dallo psicologo. Io, in cucina, amo inventare e cambiare le ricette secondo l'umore del giorno, il tempo atmosferico e alle volte secondo il colore dei pomodori. Lui, invece, mi spiega in maniera maniacale il procedimento per fare la salsa al ragù esattamente come la faceva sua nonna. L'importanza del togliere la buccia ai pomodori, lasciare che il soffritto sfrigoli tanto che quasi si brucia e solo in quel momento aggiungere la carne macinata. Poi il vino, il pomodoro, le spezie e la pazienza. Un giorno che mi aveva lasciato da sola in cucina, ho pensato di fare le cose più velocemente, mettendo le verdure per il soffritto nel frullatore. Carote, cipolla, sedano, tutto perfettamente tritato. Mi sembrava una soluzione geniale, ma a Vito non è piaciuta per niente. Si è fumato 4 sigarette, una dietro l'altra, mentre cercava di sbollire la sua rabbia. Da quel giorno mi tiene costantemente sotto controllo. Non gli piace quando le cose gli risultano imperfette. Come se gli si scombinasse il puzzle che ha nella mente, lo stesso che gli fa cambiare idea una o anche due, tre volte al giorno. Accettare in silenzio i suoi cambi di umore. In fondo, è quello che ho imparato a fare bene nella mia lunga storia da moglie quasi perfetta. Rimanere a testa bassa mentre friggo le melanzane per cucinare una parmigiana, mentre lui si lamenta costantemente di come va il mondo e di come i prezzi aumentano. E io mi mordo la lingua e non ho voglia di fare polemica. Sarò come tu mi vuoi, penso, mentre lui sembra posseduto dal diavolo della rabbia, quella che si è portato dietro quando è scappato dall'Italia e che non ha ancora digerito, nonostante tutti gli anni vissuti qui accanto al mare. In fondo, siamo delle aquile, che pensano di essere delle galline, nate in un pollaio guardando i rapaci volare sopra le nostre teste, sperando costantemente di essere un giorno proprio come loro. Lo racconta Anthony De Mello, filosofo della felicità. La maggior parte delle persone dice che vorrebbe lasciare il giardino d'infanzia, ma non gli credere. L'unica cosa che desiderano è che gli aggiustino i giocattoli rotti. Già, la gente non vuole proprio curare le ferite. Desidera che la vita ritorni ad essere sempre come era prima. Curare le ferite dell'anima è un cammino doloroso. Guardare in faccia i propri diavoli, anche. È come svegliarsi al mattino da un sonno profondo e piacevole, quando risulta irritante anche solo l'aprire gli occhi. Quello che desiderano le persone è non sentire il costante dolore della vita, prendere al mattino una pillola magica che faccia loro vedere il mondo in un arcobaleno di unicorni. Una realtà inventata che risulta più piacevole del risveglio, brutto e doloroso. Quindi anche io, come Anthony De Mello, continuerò a danzare la mia danza e in nessun modo cercherò di svegliarti. Poi, alle volte, quando sarai distratto, ti sussurrerò all'orecchio. Svegliati, svegliati. Ma come raccontano gli arabi, la natura della pioggia è la stessa, ma fa crescere le spine nelle paludi e i fiori nei giardini.
La canna fumaria sta prima dell'arcata, sai, no? Come funziona?
No, come funziona?
Praticamente l'arcata butta dentro.
18 ottobre 2018. Giardino incantato.
Sì, claro, perché sennò ti arriva tutto fuori.
Questa è già la presenza.
Arrivano come scoiattoli. Montano una grande tenda verde nel giardino, modello familiare. Alcuni traslocano nella casa dove viveva fino a ieri la coppia silenziosa. Li ascolto parlare. Sono tutti italiani. Come la vecchia zitella che ama solo i gatti, guardo con circospezione i loro movimenti. Ma si presenta alla mia porta Pietro, un cespuglio di dread biondi, magrissimo, con giganti occhi azzurri. Mi offri un caffè? Lo guardo nei suoi movimenti nervosi, tipici di chi ha vissuto gli ultimi mesi nel tempo accelerato del vecchio mondo. In 10 minuti mi ha già raccontato di tutti i suoi successi e delle sue innumerevoli capacità, parlando a profusione delle spiagge italiane e delle parti di Genova, dove la sua famiglia possiede da sempre uno stabilimento, e che lui è il primo a svegliarsi all'alba per rastrellare la spiaggia e controllare che tutto sia in ordine prima che arrivino i vacanzieri. Qui, nel paradiso, ci viene solo per poco tempo, per rilassarsi e per godersi i soldi che ha guadagnato, sudando senza un giorno di riposo per tutta l'estate.
Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola.
Mentre beviamo il caffè, mi dice che solo in Italia si trova il migliore espresso del mondo e che i formaggi più buoni, il prosciutto, la mortadella, il pesto, la pizza e tutti i prodotti e l'unica cucina migliore del mondo si possono trovare solo in Italia. Quando poi comincia a raccontarmi del quale sia secondo lui il migliore campionato di calcio del mondo, mi sento catapultata nel dialogo tra Claudio Bisio e Diego Batantuono quando si incontrano nel film Puerto Escondido.
Io un po' ho girato. Sai qual è il più bel paese del mondo?
L'Italia.
Spaghetti. Sì, spaghetti, il posto dove si mangia meglio nel mondo è l'Italia. Le donne più belle del mondo. Dov'è che c'è il più bel campionato di calcio del mondo?
Italia. Scusa, se stai così bene là, perché sei venuto qua?
Io sono qua, adesso non devo stare a raccontarti a te perché sono qua, ma sono qua provvisorio, sono di passaggio, non è che sono...
Già. Quanti italiani hanno sognato di vivere una vita diversa, guardando quella videocassetta affittata un sabato sera di pizza in casa con gli amici, chiedendoci se davvero da qualche parte del mondo si poteva vivere una vita così, semplice, fatta di pochi bisogni e pochi consumi, il necessario per vivere, mangiare, vestirsi ed avere dei vizi, sperando nel corso degli anni che arrivasse anche per noi quel colpo di pistola che cambia la vita al Mario Tozzi della storia. Aspettando pazienti il nostro turno, come si fa alle poste, quando i pensionati si mettono in coda al mattino presto, il giorno che arriva la pensione. Ci hanno illuso la mia generazione, dicendoci che avremmo dovuto sopportare un piccolo tempo a capochino a lavorare per poi avere il premio di una pensione mensile, per poter andare sulla costa del Pacifico a guardar passare le balene, scendendo dalla nave da crociera indossando un cappello di paglia e una camicia fiera. I miei genitori avevano il sogno di viaggiare assieme, con il grande camper che avevano appena comprato quando mia madre è andata in pensione. Andare per le strade d'Europa, nelle città d'arte, magari arrivare fino al profondo nord e godere dell'aurora boreale, e poi di nuovo giù al caldo, al mare delle spiagge in Grecia, alla ricerca di una nuova giovinezza, quella che i miei genitori avevano perduto nel crescere i figli e nel tenere unita una famiglia. Però i medici ci hanno detto un giorno che lei non sarebbe arrivata nemmeno alle feste della prossima Pasqua, consumata da un tumore che era cresciuto silenzioso nel corso degli anni e per il quale non c'era niente da fare. Ci hanno consigliato di fare l'unica cosa possibile, stare assieme, tutti i giorni che mia madre ancora aveva da vivere. Il tempo, come anche le pagine del libro tibetano dei morti, ci insegna a guardare i nostri genitori come delle persone. Non più come quegli eroi che idealizzavamo da bambini, ma come uomini e donne reali, con desideri e sogni, con voglie e malumori, che sbagliano, e sbagliano spesso, con una vita che li ha fatti soffrire, umiliati e costretti a fare scelte che non desideravano davvero. A guardare le loro catene di donne sottomesse al patriarcato e di uomini che non sanno abbracciare i propri figli. A perdonarli per i loro errori, dicendo loro grazie per tutto quello che ci hanno insegnato e poi lasciarli liberi di andare. È ora di chiudere gli armadi, che la morte la posso sentire, sta salendo le scale e presto busserà alla sua porta.
Ottobre 2018. Giardino incantato. Un giorno non ci saranno più i diari o i quaderni sui quali poter scrivere. Un giorno le penne a sfera non le saprà più usare nessuno. Vittime del digitale, delle scuole dimenticate, dei libri che nessuno legge e che restano a marcire nei depositi e nelle soffitte, con le pagine mangiate dai parassiti della carta e dal tempo. Libri che risultano proibiti perché sanno dare una visione del mondo che rompe le regole di quello che ci viene detto essere il giusto. Ogni parola che scrivo e ogni riga che riempio in queste pagine ha un peso. Il peso di tutti i quaderni che trasporto nel mio zaino e di tutti quelli che devo lasciare ogni volta lungo il mio cammino. Ho cominciato a scrivere i miei diari quando avevo più o meno 12 anni, persa nel mio mondo di bambina e con il peso di essere quasi adulta e non sapere come gestire il tutto. Rileggere i miei diari poi è uno spasso. Racconto degli amori immaginari, la scoperta del sesso, l'università, il vino rosso, i principi azzurri, quelli che ho incontrato e quelli che ho dimenticato, il primo aereo che ho preso da sola. La prima volta che non ho avuto paura è che la mia testa non può contenere tutte le informazioni che i miei cinque sensi raccolgono lungo il cammino. Chi sono io in quelle righe scritte sulla carta e poi chiuse nelle casse che ho lasciato da muffire nella mia casa natale? Passando da un mese all'altro e da una pagina all'altra, tutto è sempre il contrario di tutto. Come se il copione della mia vita lo avesse scritto uno sceneggiatore senza memoria. Quante volte ho dichiarato a me stessa, scrivendolo a caratteri cubitali nelle pagine dei miei diari, già basta questo, già basta quello. Già basta una vita di sottomarca, che poi è come bere un vino di quelli in cartone. Ecco, ho scritto anche che il vino in cartone non lo voglio più, che preferisco una buona bottiglia di vino rosso, magari dannata. Poi rileggo le pagine delle mie avventure senza capo né coda e posso solo ridere e sorridere di me sui racconti della mia stessa vita. E così, mentre la mia mente si perde in inutili divagazioni, il giorno comincia dolcemente. Un poco d'aria fresca che annuncia l'arrivo del prossimo inverno, i gatti che si leccano e guardano il mondo, gli uccelli che si svegliano, i primi camion, i primi motorini per andare a lavorare. La perfezione di queste ore del primo mattino mi riempie il cuore di gioia.
E seppure questava llorando, e sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. No todo lo que es solo.
Infinita tristeza.
Muchas gracias. To...
30 ottobre 2018. Bar di fronte al mare. Sogno dei cani che vogliono litigare, ma distraggo la loro attenzione e smettono di abbaiare. Sogno mia nonna, la vichinga della montagna, che ride e ride ancora con una risata sconquassata mentre mette del veleno per combattere i topi in cantina. Mi sveglio e sono indecisa e molto sul mio futuro prossimo. Sento il tempo che scivola via, ma non mi fa male. Vito ha chiuso il suo locale. Sono andata ieri mattina a lavorare e ho trovato le serrande abbassate. E lui è arrabbiato che fumava le sue 1000 sigarette. Sembra che abbia litigato con i padroni. Dice che fanno troppo rumore nel pomeriggio, quando lui vorrebbe fare la siesta e riposare. E così ha chiuso tutto, lasciandomi senza lavoro per un tempo indefinito e indefinibile. Mi siedo a bere una birra di fronte al mare, in questo bar senza pretese, con i tavolini sulla sabbia. Mi piace rimanere qui a lungo e scrivere. Oggi il mare si è svegliato burlone e ruba gli asciugamani e le ciabatte al suo passaggio. Guardo un ragazzo che cerca di entrare in mare. Le onde lo sollevano, lo sbattono sul fondo e lui continua a nuotare senza paura, fino a raggiungere l'equilibrio tra l'onda che si rompe e il punto di non ritorno. Alcuni turisti invece rimangono a fissare le onde, nella speranza che il mare decida di restituire loro quello che gli ha rubato. Mentre continuo a guardare il mare, come fosse una terapia per non impazzire, si siede accanto a me faccia d'angelo. Chiacchieriamo a lungo e lui mi racconta del suo passato, di quei genitori che lo hanno rifiutato fin da bambino, di come una famiglia di francesi lo abbia aiutato, di come ha scelto di essere il braccio destro del civo perché pensa che i soldi, le armi o una fidanzata straniera che gli regali un visto e un passaporto siano il suo unico possibile futuro. Il mio, di futuro, adesso che Vito mi ha lasciato senza lavoro, sarà andare in montagna, mettermi le scarpe e andare a respirare per qualche tempo il freddo.
Después que me toques una cuarta más abajo del ombligo.
Que la cerveza que no tomes alcohol, que ya nada te interesa, que la vida es un sol, que adelgaces y que tengas cuidado con el colesterol. Que salgas de esos bares que cantas por cantar, pues a ti te vale madre, un día te vas a matar, que te busques un trabajo y los domingos son para descansar. Que fulanice tu edad y ya pronto es doctor. Y que tu vecino es un piloto aviador. Y que si quieres verme de pingüino en su fiesta de graduación. Pero qué guapa es tu vecina, te debes de fijar. Los domingos muy temprano en misa la encontrarás. Aunque yo sepa que ayer ella se puso hasta atrás. Eso no va conmigo. Esa será una cuarta más abajo del ombligo.